Perfetto.
Va bene, allora forse possiamo intanto salutarci tutti. Bentornati. Spero che stiate tutti bene. E soprattutto bentornato al maestro Franco Pavan. Grazie per tutto. Riprendiamo allora il nostro linguaggio in transito musica. Questa è la terza sessione. Si sarebbe dovuta svolgere, come sapete, in marzo. Ma noi ci siamo attivati in queste settimane e in maggio, che comincia sempre con la M, finalmente possiamo ascoltare nuovamente il maestro Pavan. Il ciclo di incontri, linguaggio in transito musica, come ricordate tutti, si chiama Noli altum sapere sed time, l'alto e il basso di un approccio alla musica. E il maestro Pavan ha deciso che, anche dato il fatto che siamo alla sessione conclusiva del percorso che abbiamo iniziato a Mekri nei mesi passati, già da dicembre, ha deciso che avrà piacere di scambiare alcune parole in chiusura della sessione con i soci di Mekri che hanno seguito il lavoro. E come d'accordo, la sessione verrà registrata, verrà videoregistrata. E verrà poi trasmessa sul canale YouTube di Mekri. La parte dialogica e colloquiale, come dire, intima, del confronto tra i soci e il maestro Pavan, invece non verrà pubblicata, rimane un momento nostro. Allora, come la volta scorsa, ricordo che l'host di questo nostro appuntamento, cioè Francesco Emmolo, terrà silenziosi i microfoni di tutti noi partecipanti, così da non disturbare il maestro Pavan mentre lavorerà con noi. Nell'ultima parte, invece, quando potremo chiacchierare un po' assieme, verranno riattivati. Il maestro Pavan stabilirà quando fare una pausa e di quanto fare durare la pausa, e per il resto credo che siamo tutti pronti. Quindi buon lavoro. E ancora grazie a Franco Pavan.
Grazie, buongiorno a tutti. È un grande piacere potervi rivedere almeno in parte e poter comunicare con voi anche se attraverso questo mezzo. E vorrei continuare sulla strada che avevamo intrapreso l'ultima volta che ci siamo visti, e cioè quella legata al metodo e alle prassi che riguardano la musica, fare musica. Io faccio due mestieri principalmente, uno è quello del musicista e l'altro che probabilmente, anzi sicuramente è più importante, è quello del docente in un conservatorio. Ed è su questo che mi vorrei soffermare, anche perché abbiamo avuto delle sollecitazioni negli ultimi giorni estremamente interessanti, che sono state pubblicate sul sito di Mekri, proprio a proposito della didattica e della didattica a distanza. Sono state riflessioni che spero abbiate letto tutti e che hanno apportato un bagaglio a me di conoscenze notevole e moltissimi spunti di riflessione. E vorrei aggiungere ancora qualcosa a questo, questo patrimonio che ci è stato regalato recentemente, nel corso dell'ultima settimana sostanzialmente. La didattica all'interno di una scuola di musica, di un conservatorio, per quanto riguarda particolarmente gli strumenti antichi, che sono quelli di cui mi occupo, è chiaramente ed evidentemente una didattica di tipo estremamente diverso rispetto a quella che si può pensare per un qualsiasi altro tipo di scuola di ordine superiore o universitario. Farei delle eccezioni per quanto riguarda le accademie di musica, scusatemi, di pittura, di accademie d'arte, e ovviamente le scuole teatrali. Questo perché noi abbiamo un problema che è legato fortemente ai sensi, e cioè noi abbiamo bisogno di sentire perfettamente quello che sta succedendo, cioè quello che uno strumento produce, abbiamo bisogno di sentire l'odore dello strumento, il nostro e quello dei nostri allievi. Questo può sembrare strano, è un po' così bizzarro, ma è la realtà. Quando, vi faccio un esempio, quando un allievo apre il suo astuccio, la sua custodia ed estrae lo strumento, è immediata la percezione dei sensi rispetto a quello che lo strumento produce. Se lo strumento è in buone condizioni, il legno avrà un certo tipo di odore. Le corde, che sono di budello nei nostri strumenti, altrettanto, cioè dovranno esprimere un determinato tipo di profumo, di odore. Se lo strumento è in condizioni non perfette, il legno ne risente ed emana un altro tipo di odore ancora. Questo schermo ce lo impedisce, cioè in questo momento noi non possiamo sentire come funziona l'odore dello strumento dell'allievo, sentiamo solo il nostro. In più c'è una comunione di odori, quindi di sensi, fra il nostro strumento, quello che suono io, imbraccio io, e quello che imbraccia l'allievo. E anche questo deve essere, come dire, in comunione. Ovviamente poi c'è il problema molto grande che è quello del suono, che è ingestibile dal punto di vista acustico attraverso lo schermo, potrebbe essere gestibilissimo da altri punti di vista se avessimo una tecnologia che non fosse all'ABC, no? Cioè noi pensiamo di avere una tecnologia estremamente sofisticata. Certamente lo è, altrimenti no, non potremmo comunicare in questo momento, ma non lo è abbastanza per poter trasmettere un suono come lo intendiamo noi. Il suono si sente, però noi percepiamo rispetto a quello che potremmo percepire all'interno di un'aula circa il 20%. E detto questo, c'è un ulteriore problema, e cioè che direi questi due sono già sufficienti, c'è un ulteriore problema, e cioè che la tenda di Pitagora, che è stata così bene sollecitata ultimamente negli scritti di cui ho parlato prima, per noi implica il fatto che quando un allievo esce dalla mia aula non va a studiare insieme ad altri, diciamo, in maniera canonica, cioè non ci si mette intorno a un tavolo e si riflette su dei testi, ma si suona insieme. Questa possibilità è preclusa dalla tecnologia che abbiamo noi in questo momento, se non avendo una tecnologia estremamente avanzata che è in pratica non è acquistabile dagli allievi, neanche tantomeno dai docenti, insomma, diciamo. Tutto questo ha provocato negli allievi, che io sto seguendo comunque regolarmente, stati di diversa tensione, depressione normalmente. Quando non c'è stata depressione, ci sono stati altri tipi di problemi perché gli allievi si sono ammalati, i genitori si sono ammalati, ci sono state anche tragedie purtroppo. Ma diciamo che l'assenza anche di quello che poteva essere per loro un momento di costruzione insieme a me, insieme ai loro colleghi, li ha portati in uno stato di prostrazione. Cioè non, oltre al problema appunto della distanza, che comunque, come è stato detto benissimo, esiste sempre, no? Nella formazione. Loro hanno proprio visto mancare un aspetto vitale della loro esistenza e ne stanno soffrendo in maniera forse eccessiva, ma comprensibilmente eccessiva. A loro manca completamente la terra sotto i piedi. È un sentimento che sento anch'io, io come musicista non posso lavorare in questo periodo. Ma non soffro perché sono un musicista anomalo, ma soffro molto come insegnante, cioè non posso se non avere accompagnare queste persone in questo periodo un po' particolare, molto complesso, ma non posso, come dire, comunicare, non posso formare in alcun modo loro dal punto di vista tecnico, strumentale e artistico, perché il mezzo di comunicazione non ce lo consente. Altro problema, che cosa significa insegnare uno strumento in una scuola di musica? Cioè, quali sono gli obiettivi che noi ci dobbiamo dare? Trasmettiamo le competenze, ma a che fine? Cosa devono fare poi questi ragazzi quando usciranno dalla scuola? Devono diventare dei musicisti. Certamente questo è uno degli obiettivi, non è l'unico, perché in questo momento, come sapete, non in questo momento in particolare, ma prima ancora della pandemia, insomma, del coronavirus, del Covid-19, già prima le condizioni di lavoro per un musicista in Italia erano ristrette. E quindi che fare? Formare tecnicamente una persona che probabilmente non avrà la possibilità di poter fare un lavoro di questo genere, dargli delle possibilità che gli permettano di fare un lavoro magari non da solista, ma all'interno di un ensemble per poter accompagnare, quindi suonare uno strumento che suona il basso continuo, realizzi il basso continuo. Nella nostra famiglia questi strumenti sono l'arciliuto, la tiorba, la chitarra spagnola e così via. Oppure formarli in maniera più complessa, cioè dargli degli strumenti che gli permettano non solo di affrontare la musica antica, ma di affrontarli anche, scusatemi, di permettergli di affrontare il momento in cui noi stiamo vivendo. Con strumenti che non siano solo della contemporaneità, che magari sono contemporanei, ma sono stati dimenticati. E allora quello che io sto facendo in questo periodo è intensificare questo aspetto, cioè fornire loro, data l'impossibilità, o quasi, insomma, di lavorare sulla musica, proprio tutto quest'altro mondo che è fondamentale per la formazione, secondo me, di un musicista che si occupa di musica antica e che si deve confrontare con mondi che sono molto lontani dai nostri, molto lontani. Io ho scelto da ormai molti anni di lavorare con alcuni di loro, perché non per tutti chiaramente può funzionare questo sistema, lavorando sulla didattica antica, cioè su come si poteva imparare la musica e su come si poteva diventare bravi esecutori e bravi compositori nel corso del Medioevo, del Cinquecento e del Seicento e anche del Settecento, perché questo è un mondo che stranamente rimane abbastanza compatto da alcuni punti di vista per tutto il periodo. Quindi oggi cosa succede? Io parto da casa quando posso, arrivo al conservatorio, io abito a Milano, arrivo a Verona, incontro i miei ragazzi, uno alla volta, due alla volta o tre alla volta, dipende, poi se ci sono le lezioni di musica insieme si lavora anche con più persone. Dopodiché finisco la mia giornata, riprendo il mio treno, torno a casa, rimango in contatto con loro. Se hanno bisogno, se mi devono chiedere delle cose, se hanno bisogno di chiarimenti e così via. Il mio orario di lavoro ufficiale è di 325 ore a scuola all'anno, in un anno scolastico, quindi dal 1° novembre alla fine di ottobre dell'anno seguente. È un numero di ore che si può tranquillamente risolvere, diciamo, andando 2 volte alla settimana a scuola, durante il corso dell'anno regolare, anche quello, cioè, normale scolastico, da settembre a giugno. Quindi è un orario molto contenuto, estremamente contenuto, che infatti non è sufficiente, cioè noi dobbiamo lavorare almeno 450-500 ore all'anno. Ovviamente gli straordinari non esistono, quindi è fatto perché altrimenti, come dire, la nostra funzione non ha senso. Certamente noi possiamo limitarci alle nostre 325 ore, che dovrebbero essere 250 di formazione, più le ore di formazione, ma sono assolutamente insufficienti. E questo avviene anche in un contenitore che porta ad avere dei ragazzi che vengono a studiare la musica che sono già grandi, sono adulti. Il mio allievo più giovane adesso ha 19 anni. E gli altri, insomma, io ho avuto allievi che hanno avuto anche 50 anni, o altri che ne hanno dai 25 in su e più di 30 e così via. La loro formazione precedente è una formazione di tipo classico normalmente, cioè o hanno studiato la chitarra classica o un altro strumento che appartiene a un mondo diverso rispetto a quello degli strumenti antichi. Non sono degli analfabeti musicali, hanno un bagaglio musicale spesso importante, però parlano una lingua diversa. Siamo in due mondi diversi, quindi il lavoro che deve essere fatto è quello di costruire un altro mondo intorno a questi ragazzi e permettergli di affrontare il repertorio che è stato scritto per il liuto e gli strumenti affini. Che cosa succedeva invece anticamente? Succedeva esattamente il contrario. Innanzitutto non c'erano scuole di musica dove un insegnante si presentava una volta o due o tre alla settimana e insegnava a persone che erano già grandi. Questa era una concezione sconosciuta, assolutamente sconosciuta. L'idea, sapete, dei conservatori è nata molto, conservatori moderni, conservatori antichi erano un'altra cosa, particolarmente quelli napoletani. Diciamo che come lo conosciamo noi oggi, si può pensare in Italia agli inizi dell'Ottocento, con la nascita del Conservatorio di Milano, ecco, con un ordine didattico simile a quello che conosciamo attualmente. Anticamente i bambini che entravano nelle scuole cantorum, imparavano dai maestri direttamente, a volte prima dell'età scolastica, cioè di cominciare a scrivere e a leggere, imparavano a memoria tutto il tonario, quindi imparavano a memoria tutti i toni ecclesiastici, imparavano le antifone a memoria, dopodiché imparavano i frammenti che erano le transizioni che potevano portare da un'antifona a un'altra e così via, e dopodiché collocavano tutto il materiale sotto il calendario liturgico. Quindi c'era uno sforzo di immaginazione mentale e di uso della memoria che era notevole, notevolissimo. Questo è un altro aspetto, ad esempio, che noi oggi non utilizziamo, cioè l'insegnamento della musica a memoria si fa esclusivamente per fare in modo che il concertista, come dire, conosca a memoria quella composizione, quella determinata composizione. Il pianista che si presenta e suona lo studio di Chopin a memoria generalmente non conosce tutta la teoria della musica a memoria, conosce quel determinato brano a memoria. Certamente ne può conoscere molti, no? Ma questo, come dire, è un altro tipo di metodologia di insegnamento. E l'uso della memoria nei tempi, come dire, antichi è fondamentale. Noi conosciamo molto bene, mediamente, gli studi sull'arte memorativa che riguardano la letteratura, che riguardano La filosofia anche, no? Certamente sistemi di memoria importantissimi di Bruno, Ramo, Lullo, Tommaso, per non parlare poi chiaramente dei sistemi di memoria del periodo classico, quindi del Ade Regnum, del De Oratore di Cicerone, di Quintiliano e così. Allora, per quanto riguarda la musica, però, questo è un ambito che è stato molto meno indagato, ma che ovviamente non si è sottratto. E i sistemi di supporto per la memoria artificiale, quindi per la possibilità di collocare, di avere una visione della musica che non fosse solo legata all'udito, sono stati potenti nel corso della storia dell'Occidente. Un'immagine mi ha molto colpito nella cripta del Duomo di Siena, ve la faccio vedere se ci riesco. Eccola qui. Ecco, questa immagine che è stata scoperta non molto tempo fa, non molti anni fa, perché durante dei lavori di restauro sono venuti alla luce appunto nella cripta degli affreschi importantissimi del periodo medievale, ma anche una serie di graffiti e qui vedete di fianco al nodo di Salomone una mano incisa. Ci sono molte mani incise in realtà nella cripta del Duomo di Siena e esattamente come nella cripta del Duomo di Parma. Perché ci sono queste mani incise? Perché uno dei sistemi di memoria più potenti utilizzati nel corso del Medioevo, ma poi fino al Settecento inoltrato, parlo del XVIII secolo, è la mano di Guido d'Arezzo, la mano che nel periodo medievale veniva già utilizzata come supporto di memoria, ad esempio per fare calcoli, è un luogo molto semplice da utilizzare, e ce l'abbiamo più o meno tutti una mano. La mano si può suddividere facilmente perché vedete che è suddivisa a seconda delle giunture delle falangi e su ognuna di queste giunture si poteva sistemare una delle note o più note degli esacordi della teoria medievale della musica, che non sto a spiegarvi perché non è di rilievo in questo momento per il nostro ragionamento. Nelle cripte delle cattedrali, i bambini che avevano finito di imparare e di memorizzare tutto il materiale che gli era stato insegnato a memoria, cominciavano ad incidere le mani per poter appunto cominciare a lavorare sulla teoria. Si vedono, in questo caso la mano è ancora pulita, non c'è scritto nulla su, si vede solo la mano. In altri casi si cominciano già a vedere le note degli esacordi diversi dei sistemi musicali di Guido d'Arezzo. La mano, inoltre, è stata utilizzata nel corso dei secoli anche come una sorta di tastiera. E cioè, vedete che si tratta di una mano sinistra. La mano sinistra si presumeva che fosse stata utilizzata inizialmente perché è la mano del cuore, quindi la sede della memoria. In alcune lingue si dice ancora, no? Cantare e suonare a memoria è by heart in inglese, ad esempio, no? In realtà è anche perché con la mano destra si poteva muovere le dita e trovare le note per l'intonazione. La mano è una proiezione, ovviamente, dei sistemi di memoria antichi, classici, che prevedevano l'uso di luoghi come templi, oppure, dopo, ovviamente, con il cristianesimo, di chiese. Chiese che dovevano essere generalmente vuote, spaziose, dovevano avere una luminosità corretta, entro le quali si entrava, si passeggiava, si decideva di collocare un'immagine agente, quindi un'immagine forte, presso uno dei luoghi, e questa immagine doveva portare alla mente un frammento di cose oppure di parole che poi noi potevamo, loro e noi possiamo riutilizzare nel momento in cui dobbiamo, ad esempio, ricordarci la Divina Commedia, elaborare un discorso e così via. Queste immagini agenti devono essere immagini forti, in questo caso nella mano non abbiamo immagini forti, ma una, come dire, un'immagine consueta di tutti i giorni. Si sconsiglia quindi di utilizzare immagini come dice l'anonimo dell'Aterenium, un'alba o un tramonto, che per lui erano normali, evidentemente, per noi qui a Milano un po' meno, per me almeno a Milano un po' meno. Quindi immagini violente, no? Potevano essere, oppure immagini particolarmente scabrose. Ecco, questo permetteva di recuperare dalla memoria questo tipo di sapere, che poteva essere appunto di cose o di parole. Ma c'è una cosa in più che riguarda la musica e che si sviluppa a partire particolarmente appunto dall'Evo Medio, e cioè che l'immagine mentale della musica è che come dire, ci conduce alla composizione, cioè non solo al poter ricordare il tonario, le consonanze e così via, ma ad elaborare questo tipo di sapere per poter comporre. Questo ce lo dicono tutti i trattati di contrappunto, quindi di teoria della musica, dei fondamenti della musica del 300 e 400. In particolare, in area inglese, questi trattati si spingono oltre perché realizzano proprio su carta, quindi su un supporto solido che poi diventa mentale, come dire, un'immagine che ci permette di costruire sopra una linea, una melodia data, una composizione a due o tre parti. Non si tratta solo di esercizi, e infatti noi abbiamo testimonianza certa che i compositori, almeno a partire da Guillaume de Machaut, che è stato uno dei più grandi compositori appunto del Medioevo, componevano senza scrivere la musica e componevano per parti separate. Cioè, noi oggi cosa facciamo? Facciamo una cosa che è abbastanza semplice: quando dobbiamo comporre un brano, prendiamo un foglio di carta vuoto o elettronico e sistemiamo una partitura con tutte le voci possibili, gli strumenti, e lavoriamo su questa carta per poter controllare tutto quello che sta succedendo, per avere una visione d'insieme e per avere un'immagine che sia totale. Allora non era così. Allora i compositori, nella loro immagine mentale, avevano una voce alla volta. A noi sembra molto strano questo, quindi prima componevano una voce, poi ne scrivevano un'altra, poi un'altra, sto dicendo scrivevano, ma mentalmente lo facevano, non scrivevano su carta. E questo tipo di procedimento rimane praticamente immutato fino a Mozart. I grandi compositori non scrivono la loro musica se non nel momento in cui c'è la necessità di doverla trasmettere a qualcun altro. Le testimonianze riguardano, vanno da Machaut, proseguono Philippe de Vitry, arriviamo a Josquin des Prez, Palestrina, Cipriano de Rore, Claudio Monteverdi, potrei continuare molto a lungo, fino a Mozart, dopo vedremo un esempio anche di Mozart. Che cosa, come dire, comporta questo tipo di attitudine? Comporta il fatto che rispetto ad oggi loro utilizzavano in maniera estremamente più potente, estremamente più coinvolgente sia l'immagine che l'immagine mentale. E c'era un altro aspetto fondamentale che era quello della conoscenza dell'arte, che non era data dai trattati di contrappunto, perché i trattati di contrappunto erano, come dire, rivolti agli insegnanti, no? Tra virgolette, era la necessità di conoscere tutto ciò che era stato composto e di impararlo a memoria. Cioè era necessario avere una biblioteca mentale. Questa cosa oggi nella didattica non succede più, cioè non c'è più, non si sente più questa necessità. E chiaramente questo provoca il fatto che gli stili non vengono conosciuti abbastanza, non vengono assimilati e non possono essere riprodotti. Noi non componiamo, per fortuna, nello stile di Guillaume de Machaut, ma se noi fossimo in grado di riprodurre quel tipo di concezione, sicuramente interpreteremmo meglio la sua musica, così come quella di Monteverdi. E il sistema di visualizzazione è particolarmente importante perché, ad esempio, nei trattati inglesi si parla di immaginazione come sinonimo di contrappunto. Cioè, nel momento in cui si decide di insegnare un tipo di pratica che è compositiva, è necessario che entri in campo l'immaginazione. Anche questo concetto rimane molto lungo, anche se poi lievemente variato, e sicuramente almeno fino a Mozart. Dopo le cose un pochino cambiano. E ricorda molto questo tipo di, come dire, di riflessione sulle immaginazioni alla composizione orale di Quintiliano, cioè la cogitatio sostanzialmente. Questa necessità quindi di costruire una biblioteca mentale che diventa poi alla fine indefinita, infinita, si ritrova, come vi dicevo, in moltissimi luoghi. E vorrei farvi anche un altro esempio un pochino strano, che è questo. Proprio in questo periodo, giusto per andare in questa direzione, sto lavorando con un mio allievo che si chiama Alessandro Gonfiantini, che è il giovane allievo di cui vi parlavo prima. Stiamo lavorando su un manoscritto che è stato compilato intorno al 1517 a Venezia e che contiene opere di Vincenzo Capirola, un nobiluomo bresciano, liutista di altissimo livello, manoscritto oggi conservato alla Newberry Library di Chicago e ornato con splendide miniature, che sono sempre state considerate miniature, appunto, come dire, di contorno, in qualche modo miniature che volevano semplicemente abbellire il manoscritto, come d'altronde si faceva molto spesso. In realtà, lavorando appunto su questo materiale, ci siamo accorti, soprattutto Alessandro, che ci sono richiami fortissimi all'arte contemporanea. In questo caso vedete la scimmia che si trova sull'estremità sinistra del manoscritto a colori è tratta chiaramente di peso dalla Madonna della scimmia di Dürer. Quello che vedete qui è una copia contemporanea, l'opera di Dürer del 1504, L'Incisione, quella che vedete è una copia veneziana, probabilmente fatta intorno agli anni 10, e si trova esattamente la stessa scimmia. All'interno di tutto il manoscritto troviamo continui riferimenti all'arte contemporanea e particolarmente anche ad alcuni concetti fondamentali. Qui vedete che c'è una cerva, quindi di derivazione petrarchesca, dall'altra parte nel manoscritto c'è lo stesso, è un cervo incatenato, e tutto il manoscritto è organizzato in questo modo. Tutto il manoscritto diventa un potente mezzo di arte mnemonica che consente non solo di ricordarsi la musica, ma di potenziare questo ricordo attraverso l'uso delle immagini che hanno un significato profondo. Sempre c'è un riferimento, ad esempio, alle vicende di Ercole, sparse all'interno di tutto il manoscritto. Sicuramente non è un caso. Anche questo tipo di indagine, questo tipo di studio non è una curiosità, non si tratta di un vezzo per capire che poi queste immagini, che comunque facevano parte magari di cataloghi utilizzati da pittori, no, per poter essere poi riprodotti, fanno parte di una visione della musica che è per immagini, che possono essere mentali, che possono essere sulla carta, e che in questo caso, oltretutto, vedete, la musica è, forse si vede meglio nell'altro, sì, i valori di durata che si trovano sopra le note, che sono quei numeri che vedete, questa è una notazione specifica per il liuto, detta intavolatura. I valori di durata sono colorati, vedete che hanno tutti colori diversi. Ogni valore di durata ha il proprio colore. Quindi c'è una proiezione da questo punto di vista molto, molto evidente dal punto di vista visivo. Ma c'è di più. Un'altra possibilità che avevano, come dire, i compositori per prendere appunti, se si può dire così, scusate che devo cercare, eccolo qui. Era la cosiddetta cartella che qua vedete in questa incisione, cioè un foglio di pietra o di altro materiale rigido, che poteva essere cancellato, dove si potevano prendere appunti, ma dalle dimensioni potete ben capire che era impossibile scrivere una composizione musicale su queste cartelle. Il sistema della cartella è stato utilizzato da grandissimi compositori, lo sappiamo per testimonianze loro dirette, sono decine le testimonianze che ci parlano dell'uso della cartella, e hanno chiaramente un'origine molto antica. Questa è una cartella greca che oggi è al British Museum. Ecco, questo è il retto con i compiti, con le frasi ripetute uguali questa è di cera, una tavoletta di cera, quindi riutilizzabile. Questo è il verso, probabilmente con la mano del maestro. Anche questo tipo di tavolette, ma soprattutto, scusatemi, eccola qua, soprattutto per quanto riguarda quelle di pietra, diciamo così, sono elementi visivi, sono qualcosa che viene utilizzato e potenzia quello che è la composizione mentale. Questo tipo di supporti noi oggi non li utilizziamo, avremmo la possibilità di utilizzare con grandissima facilità i supporti elettronici, cioè dove poter scrivere molto rapidamente appunti e cancellarli, oppure conservarli, chiaramente. E è curioso che, ad esempio, gli allievi, gli studenti, non utilizzino questo tipo di tecnologia, questo tipo di possibilità che è molto interessante. Ma perché non la utilizzano? Perché loro non hanno necessità di ricordarsi quello che stanno pensando mentre suonano, quindi il brano che stanno suonando hanno la possibilità di poterlo rivedere costantemente perché l'hanno stampato su carta, ce l'hanno su formato elettronico, ma soprattutto perché non prendono appunti su quello che suonano, cioè loro non riflettono abbastanza per riuscire, è colpa mia, chiaramente non è colpa loro, cioè diciamo c'è una colpa condivisa. È difficile vederli prendere appunti su dei procedimenti che si possono trovare all'interno di una composizione. Poi dopo di questo parliamo, un pochino più a lungo. Un altro aspetto di questa necessità della visualizzazione si trova, ovviamente, ve l'ho già detto, nei trattati. Questo è un trattato di Ludovico da Fogliano, siamo negli anni 20 del Cinquecento, l'uso di rami di costruzioni in generale, di edifici e di qualsiasi altra possibilità che era in qualche modo utilizzabile, è evidente anche in questo caso. Qui semplicemente si parla delle proporzioni normalissime, naturali e pitagoriche, ma vedete che un'immagine di questo genere è molto più facilmente assimilabile e dire, utilizzabile dal punto di vista della memoria rispetto ad altri tipi di immagini. E vedete che anche in questo caso Ludovico da Fogliano si comporta nello stesso modo. Loro avevano questa attitudine, inserivano nella mente qualsiasi tipo di informazione sotto forma di qualcosa che poteva essere visto da un occhio interno. La stessa cosa farà moltissimi anni dopo un compositore molto importante che si chiamava Francesco Gasparini. Io non lo troverò mai adesso in tutte queste cose che ho aperto, quindi vi faccio vedere prima un'altra cosa che è questa. Questa è un'immagine molto famosa, elaborata dal filosofo inglese Robert Fludd, e che generalmente viene vista in apertura di una sua sezione di un trattato sulla musica, appunto, che di solito viene vista come come dire, una delle bizzarrie grafiche di Fludd, che era conosciuto anche per questo. In realtà questo è un potentissimo sistema di memoria costruito da Fludd per poter ricapitolare in un'unica immagine, in un'unica pagina, il contenuto di tutto il trattato. Per cui voi vedete, cominciando da sinistra, non dall'estrema sinistra, ma dove vedete quei circoli che vorticosi, quello che è il suono che si sta avvicinando, le due cavità che si trovano al di sotto, che sono le due orecchie sostanzialmente, il suono che entra nelle orecchie, le tre torri sulla destra rappresentano i tre tipi di esacordi. Abbiamo visto la teoria degli esacordi con Guido d'Arezzo, sono tre tipi di scale che partono da gradi diversi. Non esisteva chiaramente la tonalità in questo periodo moderno. Al di sotto, nel colonnato distribuito in maniera molto, molto chiara, molto evidente, colonnato molto regolare, si trova l'esplicazione di questi esacordi con i nomi delle note e così via. Sulla sinistra in basso, vedete che si vede male, però si vede, si sta avvicinando Pitagora che esce da questa porticina e proprio per dire, cominciare a riflettere sulle questioni delle proporzioni che si trovano al di sopra di lui, poi in quella tabella che vedete con tutti i numeri. L'altra tabella è una tabella di tipo combinatorio che permette di sviluppare tutti i tipi di intervallo all'interno della musica. Il risultato indicato da una delle muse è quella composizione musicale che si vede molto poco, me ne scuso, però fidatevi, è così. Sulla sinistra, ancora nella colonna, c'è un monocordo, quindi che indica anche in questo caso i tipi di accordatura. Al di sopra Orfeo, due orologi, uno con le note e l'altro col tempo, infatti sopra abbiamo il dio Cronos. È ovvio che questo tipo di immagine sarebbe stata di aiuto fondamentale per chi poi avesse lavorato su tutto il trattato e avesse avuto bisogno di visualizzare tutte le informazioni che aveva imparato in un unico luogo, che era questo. Scusatemi, ma io con la tecnologia sono decisamente scadente. Eccolo qua. Allora, questo invece è un'altra cartella che è stata trovata in Irlanda durante uno scavo archeologico. Non è una cartella particolarmente antica, probabilmente risale al XVI secolo. E vedete che in questo caso la pietra è stata incisa praticamente per segnare le note musicali, ma anche in questo caso poi veniva erasa, veniva cancellata per poterla riutilizzare di nuovo. Anche in questo caso però è evidente che l'uso che se ne faceva poteva essere solo per appunti, poteva essere certamente magari per cercare di ricordarsi qualcosa che si apprendeva a lezione, ma poteva essere anche utilizzata da un compositore per potersi ricordare quello che non sarebbe riuscito magari a ricordare con la memoria naturale. C'è un aneddoto che vi voglio raccontare, giusto per così raccontarvi qualcosa di divertente, che riguarda Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi era, forse ve l'ho anche già detto negli altri incontri che abbiamo avuto, ma ve lo ripeto perché come dire, è utile al mio ragionamento. È stato uno dei compositori, lo sapete, più grandi della nostra storia occidentale e è stato accusato di aver lasciato la messa un giorno, lui era sacerdote, per dover correre in sacrestia e scrivere il soggetto di una fuga. Questo aneddoto è stato inventato alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, da due musicologi belgi. E perché non può avere nessun tipo di fondamento? Perché ovviamente con un tipo di preparazione di questo genere che continuava nel corso del Settecento, Vivaldi non aveva nessun bisogno di lasciare l'altare per andare a scrivere il suo soggetto della fuga. Va bene. E vorrei arrivare adesso a un altro punto che come dire, è stato non un punto, ma un autore che è stato toccato in maniera mirabile dal professor Simi recentemente, che è Giordano Bruno. E Giordano Bruno ci aiuta a capire molte cose, spesso in poche righe. Questo potrà sembrare strano, in realtà Bruno a volte è estremamente complesso da seguire e da comprendere. Nella Cena delle Ceneri c'è un episodio molto noto e molto famoso del viaggio di Bruno verso appunto la cena con i pedanti in compagnia di John Florio, un grande intellettuale, un importante intellettuale inglese di discendenza italiana. E Bruno ci racconta in maniera veramente straordinaria questo viaggio che poi è evidentemente metaforico e che è tutto legato a luoghi che poi diventano luoghi di memoria. Cioè, è un viaggio molto particolare. Lui ci spiega, no, dei vari luoghi dove si muovono, di questo attraversare il Tamigi poi in maniera rocambolesca, perché chiamano questi gondolieri, come dice Oares, i dest gondolieri, questa barca che non ha possibilità nessuna di attraversare il fiume perché è distrutta sostanzialmente. Questi due gondolieri che sono vecchi, vecchissimi, e dice, un che pareva il nocchiere antico del Tartareo regno, forse la mano al Nolano, ed un altro che penso che era il figlio di quello, benché fosse uomo di 65 anni in circa, accolse noi altri appresso. E questa barca geme, è proprio piaccia a Dio, disse, che questo non sia Caronte. Credo che questa è una barca chiamata l'Emula della Lux Perpetua. Questa può sicuramente competere in antichità con l'arca di Noè e per mia fe, per certo, una delle reliquie del diluvio. Le parti di questa barca ti rispondevano ovunque la toccassi e per ogni minimo moto ti suonavano per tutto. Cioè questa barca, che è vecchissima dei tempi di Noè, ha visto la storia, ha visto la storia dell'umanità. Ma se la si tocca, risponde per ogni minimo moto. Risponde, quindi risuona, risuona. Cioè è una barca che risuona. È la barca, come dire, dell'umanità, è la storia dell'umanità che risuona, è soltanto necessario toccarla. Ma succede di più. Perché Bruno ci dice poi, ora credo, disse il Nolano, Nolano è chiaramente Bruno, non esser favola che le muraglie, si ben mi ricordo di Tebe, erano vocali e che talvolta cantavano a ragion di musica. Se non credete, ascoltate gli accenti di questa barca, che ne sembra tanti pifferi con quei fischi che fanno udire le onde quando entrano per le sue fessure e trime d'ogni canto. Quindi la barca diventa uno strumento, è uno strumento magico, come la muraglia di Tebe, e c'è un'evidenza di questa magia nel fatto che veramente diventa un piffero, no? Cioè, diventa un flauto. E dopodiché però, certamente poi c'è sempre questo scarto fra i discorsi profondissimi di Giordano Bruno e invece la necessità, la volontà di essere ironico. Dopodiché dice, noi invitati da sì, da quella dolce armonia, come d'amor gli sdegni, i tempi e le stagioni, accompagnammo i suoni con i canti. Messer Florio, come ricordandosi dei suoi amori, cantava il dove senza me, dolce mia vita. Il Nolano ripigliava il saracin dolente o femminile ingegno e va discorrendo. Cioè loro, sull'accompagnamento della storia dell'umanità, questo suono che è nato con Noè e che non si ferma, cantano Ariosto. E questa modalità di cantare l'Ariosto, noi sappiamo molto bene, che era una modalità all'impronta, era una modalità improvvisata, era una modalità che si faceva, io me lo ricordo quando ero piccino, in Toscana i contadini cantavano le ottave di Ariosto, certamente su moduli fissi normalmente, ma le cantavano. Nel Cinquecento c'erano moduli per poter cantare le ottave, ma non necessariamente fissi, per cui Florio particolarmente e poi lo stesso Bruno intonano un loro canto al di sopra di questa storia dell'umanità che è improvvisato. È come se lui ci dicesse: prendo in mano tutta questa tradizione di visualizzazione della musica che noi abbiamo ricevuto in dono dall'antichità e costruiamo una nuova strada attraverso Ariosto, certamente, ma con la nostra capacità di improvvisare, che è di visualizzazione e di speranza. Dopodiché dice così, a poco, per quanto ne permette la barca, che benché dalle tarde il tempo fosse ridotto a tale che avrebbe potuto servir per subero, parea col suo festina lente tutta di piombo e tra le braccia di quei due vecchi rotte, i quali, benché col rimenar della persona, mostrassero la misura lunga, nulla di meno coi remi facevano i passi corti. Cioè questo festina lente che c'è un richiamo qui anche oltre all'antichità, molto probabilmente anche al moto di Manuzio, del grandissimo editore cinquecentesco, però c'è questa velocità interrotta, questa impossibilità, no, di portare avanti questa umanità così stanca e di fare coi remi i passi corti, no? Sembrava che si viaggiasse molto velocemente. Qui c'è già tutta una polemica, ovviamente, che lui mette in campo per il confronto che svilupperà in seguito durante la cena. Ma c'è anche questo richiamo così forte alla musica, così evidente, che non può essere non tenuto in considerazione. E bisogna anche tenere in considerazione un'altra cosa, secondo me, che loro approdano a pochi passi da dove sono partiti sostanzialmente, cioè si ritrova quasi al punto di partenza, Giordano Bruno. Ma Bruno ci aiuta ancora di più per quanto riguarda appunto la musica, perché ci dà un'indicazione molto importante legata alla fantasia, all'uso della fantasia, che questo è un altro punto determinante nell'insegnamento della musica. Per quanto mi riguarda, cioè la musica particolarmente del Cinquecento, del XVI secolo, perché oggi la fantasia per noi è una forma musicale. La fantasia di Francesco da Milano, la fantasia di Telemann, una fantasia di... Ecco. Nel Cinquecento questo non esisteva, certamente si indicavano delle composizioni col nome di fantasia, ma non nasceva da quello la denominazione. E cioè, proprio quello che dice Bruno ci aiuta, è che dice che la musica, vorrei prendervi però il testo esatto, vediamo se riesco a recuperarvelo perché pensavo di averlo qui, ma non ce l'ho. Eccolo qua. Allora, dice Bruno, siamo nel Cantus Circeus, uso la traduzione delle opere mnemotecniche pubblicate nel 2004, e dice, ecco. Scusatemi, no, non è questo punto, abbiate pazienza, è lo spaccio della bestia trionfante, chiaramente ho sbagliato, chiaramente. Dice, la musica, più che mai fantasia, porta possa combinare forme di concerti e sinfonie. Inserisce questo ragionamento sulla musica, questa brevissima notazione sulla musica, nella serie della rappresentazione delle muse e parla dell'aritmetica, della geometria e poi della musica, della logica e così via. Più che mai fantasia possa combinare forme di concerti e sinfonie. In tutta la trattatistica cinquecentesca, noi possiamo trovare, trattatistica intendo dire musicale, possiamo trovare lo stesso tipo di sensibilità nei confronti di questo termine, di questa definizione. Per Bruno, la memoria e, come dire, la percezione, adesso non voglio entrare nel campo che non è mio, perché so benissimo che fra di voi ci sono persone che ne sanno estremamente di più, però lo dico semplicemente perché mi interessa dal punto di vista musicale. Ci sono quattro stanze: senso comune, quindi la prima percezione, la facoltà fantastica, dove si muovono i fantasmata di Aristotele sostanzialmente, la facoltà cogitativa e la facoltà memorativa. Sono tutte stanze alle quali si può accedere una dopo l'altra, non è possibile andare dal senso comune alla facoltà memorativa, bisogna passare attraverso la facoltà fantastica. E questo implica un problema di fondo rispetto alla didattica attuale. Chiaramente gli allievi oggi, se non vengono informati, non si sognano minimamente del fatto che in questo periodo si possa pensare in questa maniera alla memoria, alla percezione e alla elaborazione del materiale. Scusate, mi stavo cercando un'immagine che ovviamente non trovo, eccola qui. E il problema della facoltà fantastica, cioè dell'elaborazione del dato che poi viene in qualche modo immagazzinato, ci permette di parlare e di suonare, appare in maniera quasi violenta soprattutto nella seconda parte del Cinquecento, perché dopo la pubblicazione dell'Idea del teatro di Giulio Camillo, che vedete nel 1550, dove questo filosofo molto particolare, molto interessante italiano, sviluppa un sistema di memoria fortemente legato anche a influssi cabalistici, ermetici. Il numero 7 la fa da padrone, e Camillo dice di avere costruito anche un teatro ligneo a Milano che poi dovrebbe riprodurre in Francia, non sono rimasti modelli assolutamente di questo teatro. È un libro però che ha un impatto notevolissimo e che ha un impatto anche molto importante per quanto riguarda la musica. Se riuscissi a trovare anche altre immagini, vediamo adesso se ce la faccio. Okay. Eccola qui. Perché, diciamo, fino al 1550, 51, 52, compaiono pubblicazioni, con titoli innocenti, raccolta, mottetti, numero, così, madrigali. L'editore Falese di Lovanio nel 1552 pubblica un volume dedicato alla musica per liuto che si intitola Hortus Musarum, un innocente giardino delle muse, ma negli anni successivi, qui siamo negli anni 60, siamo nel 63, 1563, scusatemi, ecco qua, il titolo cambia e comincia a diventare Theatrum Musicum. E soprattutto è diviso in ordini, esattamente come il teatro di Camillo. E il primo ordine, cioè nei vari ordini ci sono i diversi generi, considerati generi musicali. Il primo ordine è Continentur Automata, quei fantasie di Kuntur. Cioè ci sono queste fantasie. Quindi non necessariamente la forma musicale, ma sono in qualche modo luoghi che si muovono autonomamente, quasi in maniera inconscia, è difficile tradurlo in maniera corretta, in maniera inconscia che si muovono e quindi creano qualcosa. Questa modalità deriva dal fatto proprio che i musicisti nel corso del Cinquecento non solo continuano a, come dire, utilizzare le formule di contrappunto più antiche, quindi memorizzare qualsiasi cosa, ma in più utilizzano immagini di memoria per ricordare clausole di contrappunto, cioè segmenti di più voci che possono essere riutilizzati in maniera autonoma per costruire qualcos'altro. È quello che vi dicevo anche prima, cioè non c'è solo la necessità di ricordare, ma anche di costruire. Allora queste fantasie si muovono proprio in quella zona in maniera inconscia. Una volta che le abbiamo immagazzinate, ritornano e si sviluppano. Questo dà la possibilità ai compositori di scrivere nuovo materiale. Questo tipo di attitudine per noi è molto difficile da insegnare oggi, per un motivo semplice che vi ho già detto, cioè che i ragazzi non imparano normalmente a memoria molto repertorio. Magari leggono, assorbono, ma è difficile che imparino del repertorio se non lo devono eseguire dal vivo. Un conto è preparare un concerto, magari io posso imparare 10-15 composizioni, ma non imparo tutte le composizioni che sto studiando. Leggo, no? Ho una possibilità di leggere, di vedere quello che ho davanti. Vi dicevo anche che oggi noi non scriviamo più nello stile di Machaut, di Falaise o dei compositori del Cinquecento, ma questo però ci preclude un'altra possibilità che è estremamente importante, che è quella dell'improvvisazione. In questo tipo di musica questa modalità è fondamentale. Non si tratta di un'improvvisazione che ha a che fare, che ha le stesse modalità, diciamo, di quella della musica jazz. Sono due mondi molto distanti, sono due tipi di improvvisazione completamente diverse. Per loro nel Cinquecento era del tutto normale. Si trovano spesso composizioni di allievi che si vedono pubblicati, che contengono clausole, cioè frammenti di composizioni dei loro maestri. Spesso vengono interpretate come l'omaggio al maestro, chiaramente non è così, cioè sono solamente fantasie che si ricollegano e che quindi vanno a creare qualcosa di nuovo. Nel corso del secolo ci sono stati alcuni artisti che sono stati definiti divini. Uno è stato Josquin des Prez. Uno è stato Mozart, scusatemi, non Mozart chiaramente, ma Michelangelo, e uno Francesco da Milano, il grande liutista. Perché loro, penso adesso particolarmente ai musicisti, attraverso l'uso della fantasia e quindi della rielaborazione del materiale mnemonico, erano in grado di superare la natura. Quindi avevano ricevuto lo status di divinità. Superare la natura, per per quanto riguardava la musica, significava riuscire a costruire una nuova composizione musicale, vocale o strumentale che fosse, che non avesse un esclusivo modello di fronte a sé, quindi non prendo un modello di un altro compositore in toto, come si poteva anche fare, ma che costruiva qualcosa di estremamente nuovo ed avanzato, combinando già materiale che esisteva in natura e quindi sorpassando la natura stessa, pur derivando dalla natura. Per noi oggi l'improvvisazione è invece legata a una pratica tattile, quasi esclusivamente, cioè non c'è nessun tipo di elaborazione a priori mentale. Certamente è un'elaborazione mentale, perché comunque il movimento delle dita forma un'immagine, è una reazione, come dire, fisica, no? Evidente, ma è un altro tipo di reazione. E molto spesso questo tipo di improvvisazione è basata quasi esclusivamente sulle capacità tecniche di chi sta suonando, e non sulle conoscenze più profonde. Nel corso del Cinquecento, tutto questo invece era all'ordine del giorno e lo si vede in maniera ancora più evidente quando si comincia a parlare dell'improvvisazione, della, come dire, pratica del contrappunto che veniva definito alla mente, cioè, come già succedeva nel Medioevo, data una linea vocale, si doveva improvvisare su quella linea un'altra voce, due voci, tre voci, all'impronta. Questa è una pratica che a noi sembra estremamente complicata, allora non lo era in maniera, come dire, così estrema. In questo libro, che è stato scritto da un teologo in realtà, che era anche musicista, che si chiamava Chiodino, pubblicato nel 1610, un trattato di contrappunto, al capitolo 9 vedete che si trova De locis communibus musicalibus. Questi luoghi sono luoghi di memoria, cioè sono esattamente le figure che vengono collocate come immagini e che ci permettono, una volta tratte dalla memoria, di poter sviluppare poi il contrappunto necessario. Nel rigo più in alto voi vedete quello che è il canto dato, cioè una linea melodica semplicissima composta da due note, e al di sotto invece il contrappunto che deve essere sviluppato. Questo materiale, come primo luogo, veniva imparato a memoria, certamente, ma veniva impressa nella memoria anche la pagina, cioè il luogo veniva impresso nella memoria. Quando si doveva richiamare il primo luogo e io entravo nella mia chiesa ben ordinata e avevo il primo luogo sulla prima colonna sulla destra, l'immagine che io vedevo era quella della linea più semplice, del cantus firmus, e immediatamente questa immagine agiva per portarmi alla mente il contrappunto che io dovevo realizzare. E questo tipo di visualizzazione ha una storia molto antica. In questo caso potete vedere un esempio dire, molto efficace, che è stato pubblicato da uno scrittore intellettuale domenicano, uno studioso domenicano molto importante, che si chiamava Romberg. Il trattato, questa copia penso che sia del 1530, il trattato non ricordo esattamente, ma siamo negli anni 20 del 500. L'immagine che viene proiettata è una modalità per poter ricordare una frase in latino: amice lava, comede, bibe, solaciare, solve, vade, scriptum. Per poterla ricordare, Romberg, che poi dopo Dolce nella sua volgarizzazione, utilizza un rigo musicale. Un rigo musicale dove le sillabe mancanti sono supplite, sono sostituite dalle note. Ogni sillaba che manca è una delle note che sono scritte nel rigo. Anche questo, faccio un esempio, vedete che non so se si vede, penso di sì, ingrandisco magari un pochino. Ecco qua. Allora, in questo rigo, questo è un trattato, il Congestorium è un trattato sulla memoria, propriamente sulla memoria. Vedete che sotto il rigo c'è scritto A e poi C. La prima nota che è posta nei tre righi che si trovano di sopra è un Mi, quindi A, Mi, C. Poi La nota superiore va per assonanza, come le bibe, sol, eccetera. Poi ci sono anche degli errori nella scrittura musicale. No, scusate, è giusto, sol, la, sopra bibe c'è un sol, poi c'è un la, quindi è sol, la, cia, poi c'è un re e così via. A noi questo tipo di procedimento sembra strano, cioè per dover ricordare una frase che in realtà è molto semplice, non abbiamo bisogno probabilmente, no, di questo tipo di sviluppo, di attenzione. È una modalità in realtà che riflette esattamente questa necessità di rendere visibile la musica e che ha avuto una storia antica e che continuerà ad avere una storia molto antica. Questo trattato invece è la cartella del banchieri, cartella musicale, ormai sapete che cos'è una cartella. Banchieri, che è stato un musicista molto importante bolognese e teorico bolognese della prima metà del Seicento, all'interno di questo suo trattato, che è del 1614, trattato di contrappunto, inserisce questa sezione, dove dice 100 variati passaggi accentuati alla moderna, latini et volgari, dedotti in celebri compositori dei nostri tempi e con le note semplici a giovamento di chi compone, applicate in termine di memoria locale. Che cosa significa? Significa che nella memoria locale, cioè quella che io dovrò poi inserire in un luogo, inserirò la prima immagine, vedete dove dice memoria, dove c'è la musica, la ingrandisco un pochino, qua. Memoria, in deo. Ci sono queste tre note, molto semplici, sol, si, re, dopodiché ci sono un'altra serie di note che devono sviluppare la stessa idea, dove c'è scritto passaggio. Nel momento in cui io vedrò scritto sulla pagina quel tipo di passaggio dove c'è scritto memoria, devo richiamare immediatamente, questa è la figura del luogo, devo richiamare immediatamente l'altra scrittura musicale ed eseguire l'altra scrittura musicale. Questa prassi, che è una prassi normalissima di questo periodo, che era detta della diminuzione, cioè in presenza di note di valore lungo, si chiedeva con determinate regole, chiaramente, di diminuirle in valori di durata più rapidi. Quindi il cantore e lo strumentista, vedendo la pagina scritta come, e tenendola come memoria locale, avrebbe dovuto invece poi eseguire il passaggio, cioè eseguire un'altra cosa. Quindi qui c'è una congiunzione, no, di fattori piuttosto interessante, perché abbiamo la memoria, che è quella che poi si troverà sulla pagina che il musicista si troverà davanti. Quell'immagine che è sulla pagina noi la dovremmo già avere in mente nei nostri luoghi di memoria. nel momento in cui noi la vediamo, dobbiamo andare nel luogo, aprire o comunque guardare quel luogo ed estrapolare l'altro passaggio per poterlo eseguire. È evidente che questa combinazione deve avvenire a una velocità notevolissima, cioè non può avvenire in maniera differente. Io adesso però non vi vedo più, spero che mi sentiate ancora. Vediamo, sì, ok, benissimo, mi sentite. E tutti i trattati di questo periodo si comportano anche, non tutti, scusatemi, una gran parte, si comportano in una maniera ulteriormente strana e particolare, cioè, questo è un altro aspetto che è difficilissimo da far capire ai ragazzi. Noi abbiamo bisogno di regole. Se dobbiamo risolvere un problema, abbiamo bisogno della regola matematica per risolverlo. Se abbiamo bisogno di imparare un certo tipo di procedimento nel contrappunto, nell'armonia, abbiamo bisogno di conoscere la regola, altrimenti ci perdiamo come all'interno di una tempesta. In questo periodo questo non avveniva. Anche per quanto riguardava, ad esempio, la matematica, se si guardano alcuni libri del 400 e del 500, la quantità enorme di problemi che venivano consegnati e risolti e la scarsissima quantità di regole. È esattamente il contrario rispetto a quello che facciamo noi oggi. La stessa cosa veniva per la musica. Pochissime regole, tanto che nei trattati di contrappunto del 400 il contrappunto fiorito, cioè contrappunto che non sia nota contro nota necessariamente, quindi con tutte le voci che si muovono contemporaneamente, formando sostanzialmente degli accordi, ma con una nota che magari rimane ferma e un'altra nota che si muove e poi viene raggiunta dall'altra nota conseguenzialmente, sono quasi tutti dedicati al contrappunto nota contro nota, cioè il contrappunto fiorito viene trattato molto poco. Si danno tanti problemi, poche regole. La stessa cosa avviene per quanto riguarda questi trattati, appunto, che vi dicevo, di diminuzione. Una volta spiegato come passare con note veloci da una nota bianca a un'altra, prendete le prime due note di questo trattato, ad esempio, di Banchieri, no? Qui vedete queste due note bianche, sono due minime. E io devo sapere come arrivare dalla prima minima alla seconda minima, inserendo delle note più veloci. Noi oggi cosa facciamo? Diamo una regola, ti devi muovere su determinati gradi, devi fare questo, devi fare quell'altro, e ogni volta che incontri un salto di terza, come in questo caso, terza minore, come in questo caso, ti comporterai così, non importa se sia il Sol, la prima nota, il Si, il Re, il Mi e così via. In questo periodo no, cioè si dà l'immagine dello stesso passaggio su tutte le note possibili. Quindi non c'è la regola, c'è l'accumulo. Questo esempio è tratto da un lavoro edito da Francesco Gasparini, che è stato un grandissimo compositore lucchese, vissuto fra il 600 e il 700, compositore di opere, di cantate, di musica strumentale, maestro alla Pietà, all'Ospedale della Pietà all'inizio del 700, quando in quel periodo era Vivaldi l'insegnante di violino, quindi insomma aveva colleghi straordinari. In questo suo trattato, vi dicevo, è dedicato alla pratica del basso continuo, quindi all'accompagnamento che gli strumenti da tasto particolarmente dovevano fare, quindi i clavicembali, gli organi, e dà delle regole per armonizzare i diversi gradi della scala, cioè che tipo di accordi costruire su ogni nota. Avrebbe potuto dare la regola, la dice anche, ma poi guardate cosa fa. Parte da questa prima scala, che parte dalla nota Sol, e ripete lo stesso tipo di armonizzazione su tutti i gradi possibili. Guardate la quantità di esempi. Dopodiché anche negli altri generi, quelli che lui chiama enarmonici e così via. Siamo proprio nel primo decennio del Settecento. L'atteggiamento non è cambiato, non è cambiato. Io oggi, se, come dire, in qualche modo decido di far studiare il basso continuo, non mi sottraggo a questo tipo di informazione, sono fuori dal contesto generale della didattica, sono al di fuori di quello che è l'attitudine normale di uno studente di musica, che ha bisogno della regola, che è necessaria, ma la regola però provoca un problema molto grande da questo punto di vista, e cioè che non gli permetterà mai, o comunque non gli permetterà, come dire, in maniera evidente di sbagliare, che è un aspetto fondamentale dell'insegnamento e dell'apprendimento, non gli permetterà di memorizzare i diversi gradi e non gli permetterà inoltre di avere il coraggio di sperimentare. Nella regola, non sto dicendo che le regole siano sbagliate, che non bisogna utilizzarle, cioè vorrei che fosse chiaro che sto contestualizzando a questo tipo di musica, a questo periodo e a questo tipo di prassi. Se non seguo la loro maniera di insegnare, i risultati poi si sentiranno perché si cercheranno le scorciatoie immediatamente, perché alla regola esiste l'eccezione. Quindi, qui non si può fare, è evidente secondo la regola, in realtà si può fare, si potrebbe anche fare, ma cosa devo fare? Qua evidentemente c'è qualcosa che non torna. No, con una griglia di questo genere che viene posta nella mente non si può sfuggire, bisogna suonare come suonavano loro. Questo è un aspetto estremamente importante. Io ho molte resistenze, da questo punto di vista, a scuola, non esplicite e neanche probabilmente consce, e perfettamente comprensibili, perché tutti, come vi dicevo, arrivano da una storia che è completamente diversa, fatta di regole, fatta di... Anche queste sono regole, per carità, no, intendo dire la regola che riassume, la regola che dà il quadro generale. A me interessano di più, come a loro, la quantità e l'accumulo dei problemi. Vi parlo brevemente di questa pagina e poi magari facciamo una piccola pausa, forse un quarto d'ora se può andare bene per tutti, così potete bere qualcosa e riprendervi. Questa è una pagina molto commovente perché è la pagina di apertura dell'autografo del Requiem di Mozart, che lui ha scritto in prossimità della morte. Ecco, ci sono aneddoti anche su Mozart, sulla sua capacità di costruire mondi mentali mnemotecnici notevoli, e sono aneddoti che hanno sicuramente un fondo di verità profondo. Si parla ad esempio della sua visita alla Sistina, dove lui ascolta il Miserere di Allegri, un compositore dell'inizio del Seicento, e che poi torna nella sua stanza, l'albergo e nella locanda, e scrive tutto quello che ha sentito. Mozart chiaramente aveva una memoria naturale straordinaria, un talento unico, no? Uno dei pochi grandissimi musicisti della nostra storia. Ma va fatta una riflessione su questo. Io credo che l'aneddoto possa essere reale per questo motivo. La composizione di Allegri, che nella versione che ha sentito Mozart non poteva fuoriuscire dalle mura della Sistina, perché era ritenuta una composizione segreta e univoca, no? Non eseguibile da altre parti, in realtà non era veramente il Miserere di Allegri. La composizione di Allegri era una composizione molto semplice, scritta con uno stile accordale, il falso bordone, quindi con le voci che si muovono parallele fra di loro, e che un semplice studente o un compositore alle prime armi degli inizi del Seicento o del Cinquecento, o se l'avesse sentito uno del Trecento, avrebbe potuto tranquillamente trascrivere ascoltandolo. Non avrebbe avuto nessun tipo di problema. Con la visualizzazione che avrebbe potuto fare, sentendo la voce del Cantus Firmus, le altre voci, per conoscenza, per assimilazione, per memorizzazione del contrappunto, avrebbero avuto una semplice, sarebbero state riprodotte semplicemente sulla carta. La composizione che ha sentito Mozart invece era un'elaborazione che si tramandava di generazione in generazione dei cantori, fatta dai cantori della Cappella Sistina, che aveva molti cantanti castrati all'interno, quindi con voci particolarmente acute, che avevano costruito un contrappunto alla mente, al di sopra di questo falso bordone, di questa composizione originale. Ora, è evidente che un musicista come Mozart, che è nato con gli strumenti in mano e cantando, perché lo sappiamo benissimo, il padre lo ha costretto alla musica fin da un'età tenerissima, e che quindi ha suonato prima di scrivere, prima di quasi di parlare, mi viene da dire. Il falso bordone non aveva alcun problema a trascriverlo, come ho detto. Le voci superiori, che invece erano state utilizzate, dovevano rispondere a delle regole del contrappunto alla mente, del quale Mozart chiaramente era a piena conoscenza. Quindi torna e trascrive. Questo spiega anche molte delle pagine di Mozart che sono sopravvissute, autografe, pagine di lavoro, pagine di, come dire, di prima stesura, che recano pochissime correzioni. È la stessa cosa che chiaramente succede a tutti i compositori della storia che hanno scritto la musica alla mente, e nel momento in cui devono trascrivere, possono commettere errori, soprattutto nel corso del Cinquecento, dove componevano con le linee vocali ancora una dopo l'altra, no? Non insieme, no? Quindi capita ad esempio di trovare errori di numerazione di pause quando scrivono. Ma per Mozart questo non avveniva, nel senso che lui scriveva in partitura, aveva già un'immagine generale, ma quello che faceva soprattutto con la musica sacra, e ricordatevi, piccola parentesi, che in genere Mozart componeva molto rapidamente, ma non così rapidamente, come dire, da poter essere considerato un essere umano, perché si calcola normalmente la sua velocità di composizione con la velocità di stesura, ma non è così. La velocità di stesura, perché si pensa al flauto magico, no? Quanto poco in realtà sembra che lui ci abbia lavorato e sia stato scritto in pochissimo tempo, certo, perché c'era stato un altro tipo di elaborazione prima, o comunque contemporaneamente a quella sulla carta. Vi dicevo, nella musica sacra, Mozart fa molto spesso una cosa che è indicativa della sua immagine mentale della musica, e cioè che scrive quasi sempre prima la struttura del brano. E nella musica sacra la struttura era data dalla parte del basso, cioè il basso continuo, che ancora era utilizzato. Un sistema di accompagnamento accordale contrappuntistico. Qui lo vedete, cerco di allargarvi un po' l'immagine, vediamo se riesco. Nell'ultima riga. Scusate che sto facendo dei disastri. Ecco qui. Vedete dove ci sono dei numeri scritti in basso? Quelle sono le cifrature degli accordi, cioè indicano gli intervalli che devono essere suonati sopra la nota del basso. Il primo numero indica un 3 con un bequadro davanti, poi un 4, poi un 6 con un diesis. Significa che sopra a quella nota mi che vedete nel basso deve essere posta una terza, una quarta e una sesta aumentata, cioè un accordo. Qui sta spiegando che tipo di accordo vuole. Ma il basso continuo normalmente che cosa produce? Produce, riproduce la struttura generale della composizione. E difatti è quello che Mozart fa in queste pagine, e questa pagina si vede molto bene. Allora, lui scrive la parte del coro, che è nella parte inferiore della schermata, che vedete dove c'è scritto tutti, dove sono le parole, questo è molto semplice. Proprio l'inizio, l'entrata del coro del Requiem. Prima ha scritto il basso continuo per indicare la struttura della composizione e poi scrive solo una cosa sopra, la parte dei violini primi, perché si vuole ricordare che la strutturazione di questa parte è di un certo tipo, è particolare, ha un determinato tipo di ritmo. Le altre cose che vedete scritte non le ha scritte Mozart, le ha scritte suo allievo che era Süssmayr, che poi ha completato in qualche modo il Requiem. Detto fra parentesi, anche questo è un po', come dire, un dolore sapere che ancora oggi l'esecuzione, la partitura più utilizzata è quella finita, diciamo così, sapete che l'ha lasciato incompleto il Requiem proprio per la morte Mozart, finita da Süssmayr, perché durante le lezioni di composizioni che Mozart dette a Süssmayr, molto spesso Costanze, la moglie, sentiva urlare Mozart dicendo: mi sembri un'anatra in mezzo alla tempesta, non capisci niente di composizione. No? Però quello che noi sentiamo oggi di solito, che viene assegnato come Requiem di Mozart, in realtà in gran parte è molto pasticciato da Süssmayr. Ma anche questa partitura, ci sono altri esempi determinanti, anche qui si vede il diverso colore dell'inchiostro con gli interventi di Süssmayr, è un'immagine, la riproduzione dell'immagine mentale di Mozart, cioè della struttura che lui aveva in mente, della sua costruzione, il basso continuo, che poi è quella del contrappunto ancora antico, e della cartella che lui utilizza, cioè degli appunti che lui si mette delle figurazioni dei violini primi. Va bene, se siete d'accordo, possiamo fare un intervallo. Dunque, sono le 5 meno 20, possiamo vederci fra un quarto d'ora, le 5 meno 5, può andare bene? Perfetto, grazie allora dopo, eh.